Buongiorno e ben ritrovati.
Buongiorno a tutti.
Oggi è il 25 giugno 2025 e vi presento i contenuti pubblicati proprio oggi sul blog dello Studio Pizzano.
Sì, ci sono diverse novità interessanti.
Esatto. Ci immergiamo in alcuni aggiornamenti cruciali. Parleremo di bonus edilizi, correzione di errori contabili, poi fondi rischi, nomine nelle SRL e anche di IVA nei trasporti. Insomma, un bel po' di carne al fuoco.
Eh sì, decisamente. Sono temi con impatti pratici notevoli, direi, per imprese e professionisti.
Vediamo allora come interpretazioni e nuove norme stanno, diciamo, ridisegnando un po' il quadro.
Proprio così.
Allora, iniziamo subito dai bonus edilizi. C'è una sentenza della Commissione Tributaria di Reggio Emilia, la 1232-2025, che ha fatto un po' di chiarezza sul comodato d'uso.
Ah sì, quella sulla registrazione tardiva.
Esatto. Poi che la registrazione tardiva del contratto di comodato non blocchi il bonus. Conta di più, sembra, la realtà dei fatti, la detenzione effettiva.
Precisamente. La Commissione ha privilegiato la sostanza sulla forma, come spesso dovrebbe accadere. La chiave è dimostrare la detenzione dell'immobile prima dell'inizio dei lavori.
E come si dimostra?
Beh, con vari mezzi. Utenze intestate a proprio nome, notifiche ricevute a quell'indirizzo, insomma, corrispondenza varia. La registrazione resta sì un adempimento fiscale obbligatorio, ma non è costitutiva del diritto alla detrazione se la situazione di fatto, cioè la detenzione, preesisteva.
Capito.
E una cosa interessante. La sentenza sottolinea anche come le circolari dell'Agenzia delle Entrate non possano introdurre requisiti che non sono previsti dalla legge primaria. Un punto importante.
Molto chiaro. Quindi, la prova della detenzione è fondamentale. Passando ad un altro argomento importante, la correzione degli errori contabili. Qui c'è una semplificazione, vero?
Sì, una semplificazione significativa, introdotta dal DL 720-2022. Ma attenzione, riguarda le società soggette a revisione legale.
Ok, solo quelle.
Esatto. Per loro, gli errori contabili scoperti in un esercizio successivo possono, diciamo, avere rilevanza fiscale direttamente nel bilancio dell'anno in cui vengono corretti.
E quindi?
Niente più dichiarazioni integrative per l'anno dell'errore.
Proprio così. Si evita l'integrativa e le relative sanzioni. E questo vale sia per errori irrilevanti, quelli corretti a patrimonio netto, sia per quelli non rilevanti, corretti a conto economico. Lo ha chiarito anche l'Agenzia delle Entrate con la risposta 73 del 2024.
Sembra ottimo. Sì, ma ci sono tre condizioni chiave da rispettare. Prima, applicare il principio di derivazione rafforzata. Seconda, essere appunto soggetti a revisione legale nell'anno della correzione. Terza, seguire l'OIG 29 per la correzione contabile.
E c'è un'insidia, attenzione. Per i componenti negativi di reddito, la deduzione nell'anno della correzione è ammessa solo se i termini per presentare l'integrativa per l'anno originario dell'errore non sono ancora scaduti. Quindi la semplificazione c'è, ma con questo paletto.
Capito, una semplificazione con asterisco, diciamo. Meno semplice, invece, mi pare la gestione degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri.
Ah, quello è un classico. Civilisticamente, l'articolo 2424 bis del Codice Civile e gli OIC 12 e 31 danno regole precise. Servono a coprire perdite o debiti di natura determinata, con esistenza certa o probabile, ma, diciamo, incerti nell'ammontare o nella data di sopravvenenza. Tipo cause legali o garanzie sui prodotti.
Esatto. Le cause in corso vanno nella voce B12, rischi specifici residuali. Garanzie prodotti, manutenzione ciclica programmata, invece, nella B13, altri accantonamenti per oneri. Civilisticamente è chiaro.
Però fiscalmente?
Fiscalmente la musica cambia. La regola generale, articolo 107 del TUIR, è l'indeducibilità di questi accantonamenti.
Ah.
Salvo poche eccezioni tassative previste dalla legge, come certi accantonamenti per manutenzione ciclica a determinate condizioni, o quelli per operazioni a premio.
Quindi, se accantono correttamente in bilancio seguendo gli OIC, ma quell'accantonamento non rientra nelle eccezioni fiscali, devo fare una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi?
Esattamente. Un doppio binario. L'accantonamento è corretto civilisticamente, ma indeducibile fiscalmente, quindi variazione in aumento. Poi, quando in futuro quel fondo verrà utilizzato per coprire il costo o la perdita, si genererà una variazione in diminuzione.
complesso da gestire.
Sì, richiede attenzione. E per l'IRAP poi l'indeducibilità è totale, perché le voci B12 e B13 sono escluse dalla base imponibile. Ci vuole una gestione accurata e una revisione periodica delle stime.
Rimanendo in tema di società, una notizia che sicuramente interesserà riguarda la nomina del sindaco unico nelle SRL.
Giusto. Il codice della crisi, all'articolo 2477, ha esteso l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore al superamento di certi limiti dimensionali, ormai noti.
E se l'assemblea non provvede? Sappiamo che succede.
Beh, in teoria interviene il tribunale, su richiesta di qualche interessato o anche su segnalazione del conservatore del registro imprese.
Però ci sono problemi pratici, vero?
Eh sì. Un documento recente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, il CNDCC, insieme alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, solleva proprio delle criticità.
Ad esempio?
Ad esempio, sostengono che la nomina fatta dal tribunale dovrebbe includere automaticamente anche la revisione legale, anche se il decreto magari non lo specifica. E poi lamentano che spesso i decreti del tribunale non fissano il compenso del sindaco nominato.
E questo, immagino, crei non poche difficoltà operative.
Decisamente. Il professionista che viene nominato d'ufficio deve prima di tutto verificare i requisiti di indipendenza, come sempre. E poi deve valutare attentamente l'incarico, specie se è il primo anno di revisione per quella società. Ci sono le complessità sui saldi d'apertura, come richiede il principio ISA Italia 510. Insomma, non è una passeggiata.
Chiaro. C'è una spinta verso maggiori controlli, ma l'attuazione pratica a volte inciampa.
Esatto. Chiudiamo con una novità sull'IVA, che riguarda il reverse charge nei trasporti. Il decreto fiscale 2025 modifica l'articolo 17. Cosa cambia?
Beh, la modifica è all'articolo 17,6 quinquies del DPR 633-72. In pratica vengono eliminati due requisiti che limitavano l'applicazione del reverse charge in questo settore.
Quali? Il requisito del prevalente utilizzo di manodopera fornita dall'appaltatore e quello dell'uso di beni strumentali di proprietà del committente. Togliendo questi paletti
si allarga la platea.
Esattamente. L'obiettivo dichiarato è estendere l'applicazione del reverse charge a tutti i servizi resi tramite contratti di appalto, subappalto e simili a imprese che operano nel settore trasporti e logistica. E viene incluso esplicitamente l'appalto di trasporto merci. Quindi, sì, un ampliamento potenzialmente significativo.
Quindi, molte più operazioni potrebbero rientrare nel meccanismo dell'inversione contabile. Ma, c'è un ma, immagino. È già operativo?
Ecco, il ma è proprio questo. Non ancora. L'efficacia di questa modifica è subordinata all'autorizzazione da parte dell'Unione Europea, come previsto dall'articolo 395 della direttiva IVA.
Ah, la solita autorizzazione UE per le deroghe.
Proprio quella. Quindi è una novità importante sulla carta, che mira a contrastare frodi nel settore, ma per vederla applicata concretamente bisogna attendere il via libera da Bruxelles. Resta da monitorare.
Perfetto. Allora, proviamo a tirare le fila di questa intensa carrellata. Abbiamo visto la giurisprudenza che spinge sulla sostanza nei bonus edilizi.
Sì, con la detenzione effettiva che conta più della registrazione formale tardiva.
Poi, un tentativo di semplificare la correzione degli errori contabili, ma con dei limiti precisi, soprattutto per i costi.
Esatto, valido solo per chi ha la revisione e con quel caveat sui termini per l'integrativa dei componenti negativi.
Poi, conferme sulla rigidità fiscale degli accantonamenti a fondi rischi, un doppio binario civilistico-fiscale da gestire con cura.
Eh sì, lì la prudenza di bilancio si scontra con le regole ferree del TUIR.
Ancora, la spinta verso maggiori controlli societari nelle SRL con la nomina del sindaco, che però mostra qualche problema pratico nell'attuazione giudiziale.
Soprattutto per la questione compensi e perimetro dell'incarico.
E infine, questa importante novità sull'IVA nei trasporti, l'estensione del reverse charge, che però è appesa all'autorizzazione europea.
Giusto. Un quadro variegato, direi. Il filo conduttore sembra essere questa tensione continua tra una normativa sempre più complessa e tentativi, a volte riusciti a metà, di semplificazione mirata. Con una costante attenzione alla sostanza economica, sì, ma anche al contrasto delle frodi.
Un invito forse a riflettere su come questi continui aggiornamenti impattino le procedure interne di controllo e compliance delle aziende e degli studi.
Assolutamente, devono essere procedure flessibili, capaci di adattarsi a un quadro normativo che, come vediamo, è in continua e a volte imprevedibile evoluzione. Bisogna navigare tra norma, prassi e sostanza.
Bene, per oggi ci fermiamo qui. Per tutti i dettagli ovviamente vi rimando agli articoli completi sul nostro blog studiopizzano.com.
Esatto, lì trovate tutti gli approfondimenti.
Vi do appuntamento a domani con una nuova puntata de La Voce dello Studio. Buona giornata!
Buona giornata a tutti!